con IPR On Air, un ciclo di interviste condotte dai professori e personalità di Ateneo. Un modo per scoprire il futuro anche più immediato, tra nuove strade e nuovi modelli sociali, culturali, politici, economici e altro ancora. Sara Martin e Chiara Vernizzi intervistano Pietro Beccari.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo qui oggi con il dottor Pietro Beccari, che è AD di Dior, nonché alumnus dell'anno dell'Università di Parma. È stato il primo alumno che abbiamo proclamato nel dicembre del 2018. Pietro Beccari naturalmente è stato quindi uno studente dell'Università di Parma, uno studente di economia, e ha fatto questa bellissima carriera internazionale che l'ha visto impegnato con vari ruoli in moltissimi marchi molto importanti, tra cui gli ultimi, diciamo in ordine di tempo e forse anche di importanza, Louis Vuitton, poi Fendi e da qualche anno Dior. Quindi siamo nel mondo del lusso, dell'alta moda, e un punto di vista sicuramente insomma particolare sul quale insomma centrare un po' la conversazione di oggi.
Avrei moltissime curiosità proprio relativamente al discorso della ripartenza o comunque della riorganizzazione dopo un periodo che ha coinvolto un po' tutti i settori come quello che, da cui augurabilmente stiamo uscendo. E la prima cosa che mi chiedevo, proprio relativamente anche alle cose che stiamo leggendo in questi giorni, in questo periodo, è dal punto di vista proprio della progettazione il discorso legato alla sfilata. Ho potuto leggere che Dior farà una sfilata a Lecce alla fine di luglio, ed è un rilancio per l'Italia ed è un rilancio per la moda che mi sembra molto importante. Al contempo ho modo di capire che dal punto di vista della progettualità intorno alle sfilate le cose stiano necessariamente anche molto cambiando, ma non credo in peggio, nel senso credo che la possibilità di organizzarsi attraverso forme di streaming, forme di riprese, di registrazione possa in qualche modo anche dare degli stimoli creativi nell'utilizzo anche di dispositivi ultra contemporanei anche nell'ambiente della presentazione di quello che è il marchio. Quindi ti volevo chiedere come si sta comportando Dior in questo senso, e soprattutto l'abbiamo letto proprio in questi giorni, questo forte segnale anche positivo di una sfilata in un luogo esterno, sebbene ovviamente con le sicurezze del caso, ma comunque esterno in Italia, che è un progetto che parte poi da lontano. L'anno scorso si è realizzato un progetto simile a Marrakech, quindi sembra quasi una coincidenza fortunata quella di avere un progetto in cui una sfilata si colloca in un luogo che di questi tempi è particolarmente adatto, ovvero un luogo esterno.
Dunque, è una domanda elaborata, quindi cercherò di elaborare la risposta in maniera altrettanto, come dire, chiara e per rispondere ai vari punti interrogativi. Ma innanzitutto, buongiorno a tutti, mi fa piacere tornare, anche se digitalmente, a Parma, visto che sono legato particolarmente alla città e a questa università che mi ha visto sui banchi. Anche se non ero uno studente modello, mi hanno voluto conferire questo onore, questa onorificenza che mi ha fatto molto piacere. Ho detto di no a molte interviste, ma non potevo dire di no a voi e non potevo dire di no all'Università di Parma. Abbiamo fatto una conferenza stampa, in effetti, dove abbiamo annunciato che, malgrado tutto, le difficoltà, eccetera, sfileremo a Lecce il 22 luglio in un ambiente reale e con una sfilata reale, quindi una vera sfilata, alle 21 al calare del sole. Questo perché in realtà noi non ci siamo mai fermati, non so se è un buon esempio o un cattivo esempio, ma io per esempio sono venuto in ufficio tutti i giorni alle 7, ero qui da solo con un capitano su una nave fantasma, visto che tutti lavoravano in remoto, mi sembrava abbastanza emblematico che il CEO e il direttore generale fosse sempre presente per tutti, anche se in videoconferenze, che tutti sapessero che potevano contare su di me. E i miei team, anche se da casa e anche se in maniera qualche volta un po' arrangiata, si sono dati da fare per non fermarsi neppure loro. Tant'è che noi siamo pronti con una vera collezione sul mese di luglio, quando tutti gli altri non sono pronti con la collezione, non saranno certi pronti nemmeno a settembre. Quindi c'è dietro una precisa volontà di non farsi imprigionare da questo virus, di lottare contro lo status quo e dimostrare che anche in condizioni difficili si possono fare delle cose molto belle, imparando a lavorare in maniera abbastanza veloce in altre maniere. Quindi dallo studio di Maria Grazia Chiuri alla supply chain, al marketing, al merchandising, insomma, tutti hanno fatto il loro massimo per poter avere questa collezione che, devo dire, è abbastanza miracolosa, perché è una vera collezione molto larga, quindi abbiamo con essa fatto lavorare molti operai, molti artigiani, molte piccole aziende italiane e francesi nel periodo difficile. Quindi l'abbiamo fatta questa sfilata e vogliamo farla per tre ragioni, a parte la ribellione contro lo status quo. L'abbiamo fatta, il numero uno, perché pensiamo che un evento live non sia sostituibile da avatar o da cose del genere. Quindi la moda è un mestiere di passione. Il lusso, quando mi chiedono cos'è il lusso, io rispondo sempre: il lusso è l'emozione di una cosa che ti piace, una cosa che ti colpisce allo stomaco prima che ancora alla testa, e che quindi una sfilata virtuale con dei manichini virtuali con uno sfondo artificiale non faceva per noi, non è nell'autenticità di quello che noi cerchiamo di vendere come passione, come emozione. Numero due, penso che in un periodo in cui tutti cancellavano gli ordini di collezioni perché non si vendeva più, perché c'erano negozi chiusi, molti artigiani, io adesso mi riferisco soprattutto all'Italia, ma potrei parlare anche della Francia, come ho detto, hanno dovuto chiudere i battenti, sono andati in difficoltà. Il sistema moda in Italia, lo dicevo l'altra sera al vice ministro dell'economia o in televisione da Porro su Rete 4, ho detto: voi dovreste comunque sostenere il sistema moda in Italia, perché ha un indotto eccezionale, secondo solo al turismo, e nessuno ne parla mai, no? Perché sembra quasi che sia tabù difendere la moda, difendere il bello, difendere il lusso. Quindi questo è una maniera nostra per sostenere queste aziende, che tante volte sono grandi, ma ce ne sono anche a Parma di queste aziende, che fabbricano borse, che fabbricano vestiti, abiti stupendi. E queste piccole aziende sono in grande difficoltà. Quindi noi, Dior, grande cliente, abbiamo fatto questo anche per loro, perché questo sia un po' una testimonianza dell'incredibile coraggio che hanno avuto a seguirci quando magari non erano nemmeno sicuri che questa sfilata si sarebbe fatta e che il loro lavoro sarebbe scoronato da successo. Quindi è un po' un tributo al supporto che vogliamo dare a queste aziende e anche al loro coraggio che hanno avuto a seguirci con fiducia. E la terza è legata all'Italia, il terzo motivo è legato all'Italia, perché comunque l'avevamo promesso a Lecce, quindi dovevamo sfilare a maggio, poi a causa del coronavirus abbiamo rimandato. Quando ho telefonato al sindaco per dire che avrei rimandato, lui mi ha detto: sì, vabbè, so benissimo che non si tratta di un arrivederci, ma di un addio. E io ho detto: guardi, lei non mi conosce ancora bene, adesso aspettiamo un attimo, vediamo cosa succede. Allo stesso tempo ho dato ordine a tutti gli artigiani locali, quindi elettricisti, falegnami, tessitori, artisti, ceramisti, tutte le persone che comunque Maria Grazia aveva mobilitato e che lei mi chiedeva: dobbiamo stoppare tutto? Io ho detto: non stoppiamo niente, a costo di dover pagare per nulla. Io voglio che andiamo avanti con la preparazione della sfilata come se la facessimo. E mi guardavano tutti con gli occhi un po' strabuzzanti, no? Quindi dicevano: questo è matto completo. In realtà io speravo che a luglio si sarebbe potuto vivere la situazione che stiamo vivendo, di un rallentamento e di una ripresa anche economica, anche se minima ancora, ma io credo che alla fine dell'anno sarà più forte. E quindi per questa gente qui anche abbiamo fatto quello che stiamo facendo per supportare questi artigiani, supportare la città di Lecce e quindi l'Italia. Siamo tutti e due italiani, sia io che Maria Grazia. Ci sembrava molto bello ricominciare dall'Italia, ricominciare dal nostro paese, da una regione, la Puglia, che è stata particolarmente colpita dai particolarmente in difficoltà, vivendo prevalentemente di turismo. Quindi di poter fare uno spot pubblicitario che avrà portata mondiale. Per esempio, la conferenza stampa che abbiamo fatto, c'erano 60 paesi collegati, e e c'erano 600 giornalisti, quindi già quello per un sindaco di Lecce o per un emiliano che è il direttore generale, così il presidente della regione Puglia, è una grande cosa che ci rende molto, molto orgoglioso. Finisco con la considerazione che è quella della persona che mi sta qua dietro, che è Christian Dior, che finalmente ha fondato la sua azienda nel momento in cui tutti non l'avrebbero fatto, perché era il dopoguerra, il 1946, quindi si veniva ancora dalle macerie che fumavano, e lui ha avuto il coraggio di fondare l'azienda, l'ottimismo, direi anche la scriteriatezza, la pazzia di farlo, e credo che questo sia il nostro DNA. Questo è il DNA di Dior, quindi penso che sia molto emblematico che siamo noi a ricominciare, e siamo noi a ricominciare con una sfilata live, mentre tutti gli altri parlano di ci pensiamo, riflettiamo, forse a settembre. Ecco, quindi io sono una delle persone che fa dell'ottimismo un po' la sua bandiera, e credo e spero che voi studenti, anche se giovani e colpiti da questo fenomeno, perché sarà più difficile trovare lavoro nell'immediato, non vi facciate scoraggiare, ma continuate a inseguire i vostri sogni.
Grazie mille, ci piace molto questo messaggio ottimista che vogliamo assolutamente fare nostro, anche noi non vediamo l'ora di tornare a fare le nostre attività in presenza, lezioni, esami, tesi, insomma tutto quello che riguarda un po' la nostra vita con gli studenti. E è molto bello questo tuo messaggio appunto di riprendere proprio attraverso queste attività che tu però hai già fatto, perché il rapporto con le città per te è sempre stato importante, le città in cui credi, perché anche per Roma avevi fatto delle cose molto belle
Sì,
quando eri da
certo, sì,
Fendi.
quando ero a Roma avevo fatto il restauro della Fontana di Trevi, abbiamo preso il Palazzo della Civiltà, che è uno dei più bei palazzi italiani, credo, e l'abbiamo risuscitato, perché in realtà quel palazzo non è mai stato inaugurato, doveva essere l'entrata dell'Expo Universale del 1942, che non ebbe luogo a causa della guerra, rimase disoccupato, anche se occupato saltuariamente per degli eventi, e per un piano c'erano i Cavalieri del Lavoro dentro. In realtà era un palazzo che non era stato ancora inaugurato e prevalentemente disabitato. E quindi abbiamo dato vita con l'headquarter di Fendi all'epoca, ed è oggi una bellissima perla visitabile. Sono molto fiero di questo. Per rivenire al tema del cinema, e quindi in effetti il set di Lecce sarà un po' un cinema. Tra l'altro abbiamo detto che non avremo spettatori, io aspetterei a vedere, visto che le cose migliorano di giorno in giorno, magari da qua al 21 di luglio, il 22 luglio, avremo forse la possibilità di ospitare qualcuno, e chissà. Lo faremo, non è ancora detto. In ogni caso, le sfilate, anche nel pre-coronavirus, erano delle sfilate dove c'erano massimo 2.000 persone, e in realtà quella sfilata era per i milioni di persone che ci guardavano. Quindi già allora la sfilata non era per le poche persone presenti, poche relativamente parlando, ma per i tanti che ci guardavano dall'estero e non solo. Quindi in questo caso Lecce sarà lo sfondo di un bellissimo film, che non sarà solamente il film del live, ma sarà anche i film che noi abbiamo fatto a corollario di tutto questo, quindi interviste degli artigiani, savoir-faire, documentari su Lecce. E quindi ci sarà una vera, diciamo, 10 giorni dedicata a Lecce, alla città, alle bellezze italiane, e il sistema moda, secondo me, non cambierà. Io sono uno dei pochi a dirlo, e poi magari sarò smentito, ma penso che le persone abbiano una sola voglia oggi di ritornare a fare le cose che facevano prima, e questo magari con ancora più voglia, no? Sto parlando di studenti, sto parlando dei professori, quindi lo so bene. Quindi tutta questa cosa del mondo cambiato, tutto cambierà, non so se durerà più di 6-7 mesi, questa cosa del tutto cambierà, vedremo. E quindi dal punto di vista della moda, credo che ci saranno le sfilate, ci sarà la settimana della moda, ci saranno le sfilate con persone presenti e con persone che guardano questo spettacolo dall'estero, e che insomma questo virus finalmente ci avrà insegnato delle lezioni, e ce le porteremo con noi, ma continueremo a fare la moda come l'abbiamo sempre fatto.
Una delle lezioni che possiamo aver appreso, almeno secondo me, e sono convinta che anche Dior e molte case di moda stiano inseguendo questo percorso. Da una parte c'è il percorso forte della sostenibilità che viene veramente inseguito ed è qualcosa a cui la moda tiene molto e anche sicuramente Dior appartiene molto per tutto quello che ho potuto leggere sulle riviste dedicate. Un altro elemento che mi ha colpito e ti chiedo che cosa ne pensi è il fatto che molto spesso oggi si senta parlare di un desiderio di far cadere un minimo quella che è la ciclicità della stagionalità dei capi d'abbigliamento per andare in una direzione in cui la stagionalità non detta più la legge che dettava una volta. Dal mio punto di vista, da un punto di vista di qualcuno che osserva anche un oggetto che diventa un'icona, osserva un abito che assume un significato che va ben al di là di una stagione e di un periodo, è una sfida che potrebbe rivelarsi davvero vincente e importante, senza andare a togliere quello che è il ciclo e il percorso delle stagioni della moda, ma andare verso una direzione di astagionalità, mantenendo e potenziando quella che è l'iconicità di un oggetto, di un abito, di un tessuto, di un pensiero, di un marchio. Mi sembra che questa cosa forse un pochino l'abbiamo imparata da questo periodo particolare.
Già oggi molte persone parlano di aciclicità e voglio essere un po', come dire, polemico. Nel senso che quelli che ne parlano parecchio sono quelli che sono più in difficoltà e che magari vogliono risparmiare soldi per non far sfilate perché non hanno i mezzi per farlo. Io penso che non ci sia una verità che è vera per tutte le marche innanzitutto, e quindi bisognerebbe rispettare un po' il posizionamento di ciascuno. Parlando di Dior, due punti fondamentali. Uno, è già il caso che il 60% delle nostre borse siano borse atemporali, nel colore e nella taglia che troviamo oggi come troviamo fra 10 anni. Non parlo di 10, parlo del 60%. Sull'abbigliamento è un po' differente, siamo forse al 20% di capi atemporali. E questo perché? Perché Dior ha un posizionamento molto moda dalla nascita, e che quindi sicuramente ci sono le persone che entrano una volta in negozio e si compreranno o la borsa iconica o la giacca, la bar jacket, che la bar jacket è quella del new look, quindi quella iconica nostra, o altri capi che non saranno mai seasonal, ma c'è una forte componente di clienti ricorrenti che magari vengono 10 volte da Dior all'anno, anche 20 volte da Dior all'anno, e che cercano la novità. E quindi questi clienti sono importanti per noi, per come ci siamo posizionati e per come vogliamo essere. Quindi sì, da una parte rafforzeremo e continueremo, come abbiamo sempre fatto, a cercare di trovare delle icone, perché è facile dirlo, è molto difficile farlo, no? Perché non è che si mette al tavolo e dice oggi disegno un prodotto che fa 50 anni c'è ancora, è molto molto duro. Adesso io non sono un designer né un creativo, però sono uno che li frequenta tutti i giorni e so che è il nostro desiderio ultimo di manager di avere qualche cosa così, ma è molto difficile. Quindi nel momento in cui ne abbiamo già 60% è già una grossa vittoria, e il resto è il nostro DNA, e quindi noi dobbiamo continuare a attirare clienti che hanno bisogno di novità, sono malati di novità, sono cosiddetti fashionista che vogliono l'ultima cosa, l'ultimo grido. Adesso io sto guardando qua sul mio cellulare, abbiamo aperto oggi il sito per potersi iscrivere alla lotteria che dà diritto a vincere la possibilità di spendere 2000 euro per un paio di sneaker che sono le Nike, le Air Jordan. Abbiamo aperto stamattina alle 11, abbiamo già 1,5 milioni di persone iscritte, quindi per dirvi che c'è un tipo di cliente, un tipo di persona che ci segue e che ha bisogno di questo excitement, di questo eccitamento, della novità, del momento, di essere di moda nel momento. E quindi tutto questo, purtroppo o per fortuna, no? Visto che io siedo su una marca che è basato su questo, non cambierà.
Che cosa è cambiato nell'uso delle tecnologie in questo periodo di lavoro? Non solo delle tecnologie attraverso le quali uno lavora in remoto, intendo che questa ovviamente è la cosa più scontata forse, ma il fatto di dover non poter più fare alcune cose in presenza, doverle per forza fare in modo, insomma, in qualche modo filtrato. i disegni delle collezioni, il fatto stesso di doversi, insomma, sempre relazionare attraverso qualche cosa che filtra in qualche modo il modo di produrre, di realizzare le cose. E un po' sempre forse anche in parte collegato anche il modo di vendere. Io in questi mesi abbiamo letto che c'è stato un boom di e-commerce, ovviamente per quanto riguarda un po' tutti gli ambiti, soprattutto per quanto riguarda vestiti, accessori, ma anche cose per la casa, perché le persone non potendo uscire, non potendo andare fisicamente nei luoghi a prendervi quello di cui aveva bisogno, c'è stato un boom ulteriore. Però non so se questo effettivamente è un qualche cosa che colpisce anche, non so, un marchio, un fenomeno che avete osservato anche voi con un marchio che si colloca insomma in una certa fascia, oppure se è una cosa che magari per voi già era così in precedenza, perché comunque anche voi avete avuto, cioè voi avete comunque i
No, no,
vostri negozi.
l'e-commerce, sicuramente l'e-commerce ha avuto un boom straordinario. Noi abbiamo moltiplicato per 5, per 6 le vente e-commerce, come tanti altri marchi colleghi di gruppo di LVMH. Quindi, noi, non essendo aperti i negozi, c'era solo quell'alternativa. Adesso siamo con i negozi che sono aperti, siamo ritornati ad un livello che è molto più alto di prima della crisi, ma che non è più il livello record che abbiamo ottenuto durante i mesi di aprile e maggio, che per fortuna dico io. Comunque quella parte tecnologica c'era già e diciamo che molta gente ha scoperto l'e-commerce perché gli era impedito di andare in negozio. Quindi quella cosa lì e il fatto di rimanere anche ad un livello più alto di pre-Covid credo che sia effettivamente un cambiamento strutturale. Un altro cambiamento strutturale è probabilmente l'uso di quello che stiamo facendo noi oggi, no? Di Zoom, di tutto quello che era teleconferenza, che esisteva ma che nessuno voleva veramente utilizzare. E forzati ad usarlo, abbiamo scoperto che è molto pragmatico, molto utile e che finalmente ci evita o ci eviterà di fare tanti tanti viaggi e di stare sull'aereo per andare a Hong Kong, magari una notte e tornare, come ho fatto tante volte. Non credo che siano nuove tecnologie ancora, perché per sviluppare una tecnologia ci vuole un certo periodo, quindi noi siamo in questo lockdown, fortunatamente da qualche mese, quindi magari c'è gente che poi si è messa a sviluppare cose che usciranno tra qualche mese, ma che saranno utili a chi ha imparato a lavorare attraverso Zoom o attraverso la teleconferenza. Abbiamo imparato a lavorare forse più come team, perché attraverso Zoom è più facile mettersi in contatto in maniera spontanea con tante persone nello stesso tempo, cosa che non avevamo l'istinto di fare in altre circostanze. Quindi da Dio ho notato che ci siamo rafforzati come spirito di squadra, sviluppando, come abbiamo detto all'inizio, una collezione incredibilmente e miracolosamente in virtuale, ci siamo accorti che si possono fare cose efficacemente senza viaggiare tanto. Quindi è stupido dirlo, ma è la verità. Quando siamo stati forzati a farlo, abbiamo visto che è una cosa non così astrusa come pensavamo potesse essere fare una collezione da remoto. Credo che ritorneremo a viaggiare volentieri per vedere i team, per poter restringergli le mani, per poter passare nei negozi, ma che magari viaggeremo un po' meno. Ecco, questo sì.
Una domanda un po' femminile, dato che siamo io e Chiara qua oggi ad avere il piacere di parlare con te. Avete lavorato con Judy Chicago per la sfilata Haute Couture primavera-estate ed è una fondatrice dell'arte femminista. È chiaro che ancora una volta in questo momento il tema del femminile e del lavoro femminile e del conciliare il lavoro femminile dentro e fuori dalla casa è un tema quanto mai importante e urgente da affrontare. E siete stati dei precursori portando questa tematica in un momento, in tempi, non posso dire non sospetti perché questi temi sono vivi e lo erano prima e lo saranno
Saranno
ancora.
ancora.
Però mi chiedevo se state continuando in questa direzione di valorizzazione proprio della tematica del femminile, affiancandovi anche a personalità di questo calibro
Sì,
nell'organizzazione dei vostri
io devo
progetti.
dire che io non mi assumo in questo nessun merito che non ho, è tutto frutto della mentalità e del credo di Maria Grazia Chiuri, che ha che ha portato questa battaglia già dal suo primo défilé, dove ha sfilato con una t-shirt che diceva "We have all to be feminists", no? Dobbiamo essere tutte femministe. Quindi quella t-shirt è stato un grande atto di coraggio, la prima sfilata di Dior, no? Come prima creatrice femminile di Dior. E da lì è continuato, abbiamo collaborato con tantissime artiste femminili e continueremo. Adesso a Lecce avremo Marinella Senatore, che è un'altra artista importante italiana femminista, che ha contribuito al decor che sarà quello del 22 luglio, quindi ti invito a seguirlo. E siamo impegnati anche dal punto di vista delle risorse umane, sul tema del lavoro al femminile, e abbiamo un programma che si chiama Women a Dior, quindi Donne a Dior, che è un programma di patrocinio di studenti e praticamente di studentesse che possono scegliersi una mentore già manager qua da Dior, e c'è una riunione all'anno qui a Parigi dove si affrontano discussioni e temi, poi si sceglie un mentore e questo mentore seguirà la persona negli studi, nello sviluppo della sua carriera per i 2 anni successivi. Quindi è un po' un programma di patrocinato che penso che sia anche online e che è un po' il risultato di quello che è la volontà mia, anche adesso in questo caso, soprattutto di Mare Grazia, che ha portato questo tema a essere molto sviluppato all'interno di Dior e ci ha guadagnato molta credibilità. E noi cerchiamo di essere molto coerenti con questo, anche sviluppando questo tipo di iniziative. Ecco.
Possiamo mandarti qualche studentessa dall'Università di Parma? Sai che io...
Potete benissimo andare a vedere Women a Dior sul sito e vedere quando è la prossima volta. Fra l'altro, la ragazza che segue il programma è un'italiana e quindi avrei facilità a parlarle.
Assolutamente, allora lo andiamo a cercare perché è un'opportunità stupenda per le nostre studentesse, soprattutto se dici che è seguibile, anche fattibile, anche a distanza, quindi senza dover proprio fisicamente appunto
Ma
venire.
c'era una riunione all'anno, era molto bello vedere più di 400-500 studenti che venivano qua a Parigi, facevo un piccolo discorso. Adesso lo faremo su Zoom, nell'attesa che sarà possibile di ricominciare a farlo in reale, insomma.
Non mancheremo, segnaleremo sicuramente la cosa alle nostre studentesse perché penso che ce ne saranno senz'altro di interessate a seguire, a entrare un po' in questo circuito che...
Beh, la domanda è grande, quindi bisogna che siano brave per potersi iscriversi, non solo, ma poter guadagnare l'accesso, perché c'è molta concorrenza.
Immagino che ci siano delle selezioni
È
stringenti, d'altronde è giusto così.
assolutamente.
così, così.
Allora, grazie, grazie davvero per il tempo che ci hai dedicato e buona sfilata a Lecce.
Grazie, grazie. Adesso abbiamo la couture il 6 luglio, che faremo anche lì una bella sorpresa molto emozionale, ma di cui non posso parlare. Comunque sarà un film stupendo che speriamo rimanga nella storia della Maison, molto particolare. E poi questo il 6 luglio, l'8 lanceremo le scarpe Nike, già ci sono tanti iscritti, avete sentito. Il 10 apriamo un negozio qui a Parigi, a Faubourg Saint-Honoré, quindi apriamo un negozio di 1300 metri quadrati, stupendo, anche quello abbiamo lavorato durante la pausa, ma siamo riusciti a far avanzare il cantiere. E quindi diciamo poi il 22 abbiamo Lecce, quindi diciamo che luglio un mese molto molto denso, poi chiudiamo il 28 luglio con l'apertura di una grande mostra di 2400 metri quadrati al Museo Long di Shanghai, quindi è il primo grosso evento post-Covid che noi stiamo pilotando a distanza perché i nostri non possono andare giù a montarla questa esibizione. È già stata al Victorian Albert Museum, è già stata qui all'Les Arts Déco a Parigi e parte in Cina in un periodo dove effettivamente non ci sono mostre, ma siamo noi i primi a esserci. Abbiamo montato la mostra con delle persone con le telecamere che montavano queste cose, stanno montandola adesso, quindi diciamo che luglio è un mese molto molto intenso per noi e per finire da dove abbiamo cominciato è un po' la dimostrazione che il coraggio premia, perché noi saremo praticamente gli unici a fare una copertura mediatica eccezionale con progetti che abbiamo preparato quando tutti gli altri si stavano interrogando sul proprio futuro, insomma, quindi siamo molto contenti di questo.
Complimenti per tutte queste azioni e queste attività. Allora, parafrasando l'hashtag che ci siamo inventati a Parma, che era Unipr non si ferma, devo dire che anche Dior non si ferma,
No,
assolutamente, anzi,
no, non
in
si
questi
ferma.
mesi ha lavorato per per riprendere veramente con tantissime iniziative di grandissimo livello e quindi cogliere insomma ogni opportunità possibile. Pietro, noi ti ringraziamo
Grazie.
moltissimo della disponibilità, sappiamo che hai sempre poco tempo e tanti impegni, siamo sempre molto
È
contenti
la
di
verità, è
questa
la verità, è la
attenzione
verità.
che riservi all'Università di Parma, siamo veramente molto grati di questo.
Ciao a tutti e mi raccomando,
Grazie.
continuate a battervi per l'Università di Parma.
Ah, noi
Non
non smetteremo
mancherò.
mai.